Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace del Signore sia con tutti voi. E
E con il tuo spirito.
riprendendo, ecco, l'ultimo passaggio di Don Mariano, appunto, che richiamava la necessità di imparare a posare lo sguardo sull'altro. Come sintesi e forma di vita evangelica.
Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
Signore Gesù, mia vita, mio tutto. Tu mi chiedi di dare gratuitamente quanto gratuitamente mi hai donato in questa chiesa dove mi hai chiamato a seguirti. Aiutami a condividere con gli altri i doni ricevuti nello spirito del dialogo e dell'accoglienza reciproca. Fa che io riesca a farmi prossimo per tutti coloro che tu mi invii, specialmente i più deboli, i bisognosi e quelli che sono più difficili da amare. Mi stimola in questo l'esempio di tanti santi che nella storia hai dato a questa nostra Chiesa. Anche alla loro intercessione mi affido, perché sia vigile e responsabile nella lettura dei segni del tempo e testimoni il primato del Padre nel mio lavoro quotidiano e nei rapporti familiari e sociali. Aiutami ad essere sobrio, cercando in tutto l'essenziale, che piace a te e mi fa vicino ai tuoi poveri, liberandomi da maschere e difese tranquillizzanti. Dammi amore verso alla tua Chiesa, dammi amore vero alla tua Chiesa, che riconosco mia madre nella grazia, perché mi ha generato alla fede in te e nel Padre tuo, mediante il dono del Consolatore. E fa che da una viva e forte esperienza di comunione ecclesiale scaturisca nel mio cuore il bisogno di testimoniare ad altri, con generosità e passione, la bellezza del dono che tu hai fatto a me, insieme a tutti coloro che vivono l'ansia missionaria per il tuo regno. E tu, Vergine Madre Maria, che ti sei fatta terreno dell'avvento di Gesù nell'ascolto umile ed accogliente dell'angelo, e sei stata attenta, tenera e concreta nel comunicare ad Elisabetta la gioia di quanto avevi ricevuto, aiutami ad essere come te, vigile ed impegnato nell'accoglienza e nella trasmissione del dono che viene da Dio. Amen. Alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, mentre tutto Don Mariano, che è qui con noi per questo secondo incontro, lascio subito la parola a lui, ecco, che ci guiderà in questa sera. Non so se sono previsti i lavori di gruppo, ma vediamo come.
Vediamo.
Per noi uguale.
Ecco. Allora, come abbiamo ben capito ormai tutti, questo nostro tempo è segnato dalla crisi. E per Papa Bergoglio, questo tempo segnato dalla crisi è un tempo propizio per trovare il coraggio di una nuova immaginazione del possibile. È il titolo che vorrei dare a questa chiacchierata stasera. Una nuova immaginazione del possibile. Quindi più che delle cose da fare immediatamente, con quale atteggiamento mettersi. Cioè una nuova immaginazione del possibile con quel realismo che solo il Vangelo può offrirci. Dunque, le fitte tenebre, speriamo, che ci facciano trovare il coraggio dell'immaginazione. C'è però un problema. Noi siamo abituati al probabile, a quello che la nostra esperienza ci dice andrà a finire così. Quello che la statistica ci dà come indicazione di quello che accadrà. Ci manca invece spesso la visione del possibile. Il possibile a volte viene confinato nel mondo dei desideri irrealizzabili. In altre parole, anche la pandemia spesso ci ha fatto capire che non siamo abituati ad abitare nella possibilità. Quindi abbiamo bisogno di un realismo che rompa gli schemi, le modalità e le strutture fisse e che ci apra a immaginare veramente qualcosa di diverso. È chiaro che c'è un enorme bisogno di capire che cosa ci sta accadendo e di cui la pandemia è stata una espressione particolarmente potente, ma già accadeva tutto già prima. Abbiamo bisogno di dare una lettura umana e spirituale di quello che viviamo. Per Papa Francesco, capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa la sfida vera anche per la missione della Chiesa. Perché la pandemia ha smascherato la nostra vulnerabilità, come dicevo la volta scorsa, le false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini, le nostre priorità, i nostri piani pastorali. Ha smascherato la nostra vulnerabilità. Il cambiamento non potrà che avvenire facendo interagire che cosa? L'annuncio del Vangelo e la vita, facendo in modo che si scontrino. È la vita quale vita? Non quella che io immagino, ma così come la vita viene. È questo che genera lo sguardo che cambia, che è quello di cui oggi abbiamo bisogno. Far incontrare il Vangelo con la vita, non quella che noi desideriamo, non quella che noi ci aspettiamo, non quella che noi pensiamo, ma così come viene. Non siamo chiamati a ripartire per tornare alla normalità nella vita del lavoro, della famiglia e della parrocchia. No, no. Non siamo chiamati a ripartire per tornare alla normalità di un'età dell'oro che non c'era già più, ma piuttosto a ricominciare. Serve quindi un nuovo inizio. E mi concentrerò sull'inizio pastorale, della pastorale. Che cos'è la pastorale? La pastorale di una parrocchia, di una diocesi? La pastorale è una qualità della presenza della Chiesa. È una qualità della presenza della Chiesa essenziale. Non è una delle sue virtù occasionali. E che cosa è la pastorale? In che cosa consiste? La pastorale consiste nel favorire le condizioni per l'incontro, costruire le condizioni per l'incontro, mica una roba da ride, tra l'umanità di chiunque, non l'umanità di quelli che vengono in chiesa, l'umanità di chiunque con l'umanità di Gesù Cristo. Questa è la pastorale. Con tutta la cautela, però, a non porre inutili ostacoli sul cammino di quell'incontro. bensì a rimuoverli quando qualcosa sia pure involontariamente, diventa intralcio. La signora che in chiesa vuol far tutto lei, rimuove la possibilità dell'incontro anche di quelli che vengono in chiesa con il Signore. Al punto che tante volte, ad esempio, nelle nostre parrocchie ci sono alcune persone che non sono ponte ma sono ostacolo, impediscono l'incontro. E vedremo poi che tipo di incontro è quello con il Signore. Francesco, Papa, fa della preoccupazione pastorale, cioè questa capacità di creare le condizioni per l'incontro tra l'uomo, qualunque esso sia, con il Cristo, il vero centro programmatico del suo pontificato. La Chiesa, la comunità parrocchiale, il prete, non deve arbitrare l'incontro fra Cristo e l'uomo. Non deve arbitrarlo dicendo no, rigore, punizione. No, no. La Chiesa lo deve favorire in tutti i modi possibili, senza perdere alcuna occasione. Ma che cos'è, in altre parole, il lavoro pastorale? Quando io traduco la pastorale in un lavoro, cosa intendo dire? Il lavoro pastorale consiste in cose che si fanno. La vita cristiana, se non è vita, non è neppure veramente cristiana. Se nessuno gli dà corpo, il Vangelo, o meglio del Vangelo, si può anche parlare molto, però ha un problema, nessuno lo vede, nessuno lo vede. Nella fraternità visibile di uomini e donne che danno alla loro vita la forma del Vangelo, il regno di Dio si mostra e si mostra come possibile. Se io lo dico solo e non gli faccio vedere incarnato in qualche cosa, qualcuno mi dice belle parole, ma non c'entrano con la vita. Perché il Vangelo sia credibile come una via per tutti gli uomini, occorre che qualcuno gli dia una figura storica, pratica. Serve qualcuno che lo mostri il Vangelo come possibilità concreta per l'uomo. Tutto questo si può anche tradurre in cose che si dicono, però tutto questo si dà sul serio in cose che si fanno. Ecco a cosa serve allora il lavoro pastorale. Il lavoro pastorale serve a tenere vive le condizioni pratiche perché chiunque possa dire che è possibile legare la propria vita alla vita dello Spirito vivente di Gesù. Ma su questo c'è anche un altro problema. Tenerle vive queste pratiche di vita non significa semplicemente perpetuarle. Significa soprattutto sorvegliare continuamente come quelle pratiche sono capaci di generare quel legame tra la vita e Gesù che giustifica la loro esistenza. Quindi un interrogativo che involontariamente a volte noi eliminiamo dalla nostra riflessione è: ma tutto quello che facciamo rende in qualche modo visibile la possibilità di incontrare il Signore? Allora, forse ci siamo resi conto tutti, anche a causa della pandemia, che la storia ci ha sorpreso in uno di quei tornanti in cui la pastorale della vita cristiana e della parrocchia sembra non funzionare più come prima. Quindi sentiamo anche il compito che ci chiama a impegni che non possiamo più rimandare. Ma è proprio vero? Beh, le indagini sociologiche ce lo dicono, ma non serve neanche andare alle indagini sociologiche. Basta l'anagrafe parrocchiale, basta guardarsi attorno. Cos'è che è finito? È finito quello che già la volta scorsa accennavo, il regime di cristianità. Il regime di cristianità. Infatti, del cosiddetto regime di cristianità, la società cristiana, questo è, no? Tutti siamo cristiani. Si potrebbe dire quello che avrebbe detto Vladimir Putin rispetto al comunismo. Chi vuole restaurarlo è senza cervello. Chi non lo rimpiange è senza cuore. Che bello, tutti i cristiani, tanti che vengono in chiesa, il 50% della popolazione frequenta la messa della domenica. No. Rimpiangerlo, chi non lo rimpiange è senza cuore, ma chi vuole restaurarlo è senza cervello. Oggi, dicono coloro che osservano tutti questi fenomeni, nella chiesa sembra esserci molta gente di cuore. Però è giunto il momento di provare a usare anche il cervello. Cioè serve la lucidità di constatare che siamo usciti dalla cristianità. Ma pur essendo usciti dalla cristianità, continuiamo a tenere le strutture che erano in parte proprie della cristianità. Quando dico della cristianità, cosa dico? Dico che pur non andando più tutti in chiesa, pur essendoci tantissimi che non sono più credenti, pur essendoci anche parecchi che sono credenti solo una volta, due all'anno, si continuano a tenere in piedi strutture e modi di fare che erano giusti per quando tutti andavano in chiesa. Alle pratiche e ai ritmi e ai meccanismi e alle forme della cristianità, quando tutti andavano in chiesa o tanti andavano in chiesa, ci siamo aggrappati come al legno di una zattera che ci ha consentito di non annegare, questo è vero, ma però ci ha fatto stare fermi. Ora serve la libertà spirituale, la prontezza d'animo di accettare il congedo, di lasciare andare certi modelli di sicurezza che ci hanno accompagnato e che ora vanno cambiati perché ci troviamo in minoranza. In minoranza. Ma cos'è che ha portato questa situazione di minorità, si dice in termine tecnico? Siamo pochi, non siamo più la maggioranza? Sono ridimensionati allora i termini quantitativi, i numeri della presenza cristiana nella vita sociale. E questo ci sta facendo aprire gli occhi su una scoperta che ancora non sappiamo mettere bene a fuoco, ma che è sicuramente una scoperta decisiva ed è un segno del nostro tempo. E qual è questa scoperta importante che è un segno inconfondibile del nostro tempo, importante del nostro tempo? Il dissolversi della cristianità maggioritaria ha fatto apparire un panorama umano di cui non si concepiva più nemmeno l'esistenza. Cioè abbiamo scoperto che l'umanità non coincide più con l'appartenenza cristiana. È mica una cosa da poco. I parci di una volta potevano perdere il sonno per un solo individuo sfuggito agli obblighi dell'adempienza religiosa. In quel modello di chiesa era, ma lo ricordo anch'io, no? Ho 66 anni, io ricordo ancora come il parroco di me bambino sorvegliava che tutti andassero in chiesa, non 300 anni fa, non 300 anni fa. Era impensabile l'immaginazione di una parte umana che non potesse sovrapporsi all'appartenenza religiosa. Non è neanche un uomo se non viene in chiesa la domenica. Nella parrocchia di tradizione, la società e la chiesa erano pensate per coincidere. Non a caso, i riferimenti fondamentali di una parrocchia erano il prete, il medico, il farmacista, il maresciallo, i carabinieri. Si sovrapponevano. La storia, con i suoi metodi molto sbrigativi, ci ha aperto gli occhi. Esiste un'umanità che non sta solo dentro la Chiesa, ma le sta fuori, le sta intorno, le sta di fronte. E qui c'è una frase che è molto riassuntiva, assomiglia a uno slogan: non è l'umanità a stare dentro la Chiesa, ma è la Chiesa a stare nell'umanità. La Chiesa è posta a servizio dell'umanità, ma non coincide più con essa. Non deve neppure pretendere, neanche Gesù lo pretendeva. Devono essere tutti con me, no? Ed è vietato perfino sognarlo. Sembra che se la Chiesa fa tesoro di quello che sta accadendo, sembra che oggi la Chiesa è nelle condizioni di guardare veramente l'uomo, non l'uomo che viene in chiesa, l'uomo. E io ritengo che guardare l'uomo sia per davvero finalmente un bene. Guardare l'uomo. E non è mica scontata sta cosa, perché allora se fosse vero che finalmente la Chiesa ha imparato a guardare l'uomo, allora vuol dire che con tanta buona fede, senza cattiveria, per l'amor di Dio, anche tante persone che vengono in chiesa ce l'hanno sulla morte con i migranti. No, ma se io devo guardare l'uomo, posso sentire con grandissima forza il peso del problema, ma non posso ignorare che quelli sono uomini e donne. A me ha dato tanta tristezza quando in una notte sono affogati nel Mediterraneo 350, non mi ricordo adesso il numero esatto, migranti, e ho sentito dire la gente che viene in chiesa da me: potevano stare a casa loro, punto. No, non è possibile. Come fai a venire in chiesa, andare alla comunione e dire una frase del genere? Puoi benissimo dire: potevano stare a casa loro, ma aggiungi per favore: mi dispiace che siano morti. No, mi dispiace che siano morti. Non c'entrava. E guardate che nelle nostre comunità cristiane, gente che la pensa così non sono pochi, eh? Ripeto, non gente che vuole ignorare il problema delle migrazioni. Esiste ed è serio ed è impegnativo e crea problemi. Però di fronte perfino alla morte, non avere il coraggio di avere un attimo di pietà vuol dire proprio: non ho ancora recuperato l'uomo. Poi c'è un altro problema. L'essere in minoranza riguarda soprattutto l'Occidente. L'Occidente che è dominato da una nuova religione, la religione del mercato e la religione della tecnica. E dov'è il futuro del cristianesimo? Si sta preparando fuori dall'Europa. Certamente il futuro del cristianesimo sarà in Africa, forse in Asia e in America Latina, dove la cultura diffusa è molto semplice, sembra un elemento che favorire questo girarsi della storia. Può darsi che sia così. Ma questo pone una domanda: la religione è compatibile solo con società, per così dire, arretrate e non ancora toccate dal sapere e dai soldi. Quindi il Vangelo per le società arretrate e povere va benissimo, ma per una società come la nostra, dove abbiamo la TV, un'auto, due auto, i soldi, il mangiare tutti i giorni, anche quando siamo in sofferenza, tutto sommato mangiamo, il cristianesimo ha ancora qualcosa da dirci? Non sappiamo, non si sa. Una cosa però è certa, che il nostro mondo è qui e il nostro presente è questo, in questo preciso punto del tempo e dello spazio, in questo momento della storia italiana, trevigiana, che ha puntigliosamente separato i modi di pensare, di agire, di organizzarsi dal cristianesimo, dal cristianesimo. Questo è il nostro mondo. E questo sarà, probabilmente per molto tempo, il nostro domicilio storico. In questo mondo noi dobbiamo abitare. Questa è la nostra, direbbe il Vangelo, Galilea delle genti, nella quale però non dobbiamo, se ci crediamo, far mancare l'indifesa ma intensa forza del Vangelo, con una fedeltà ancora maggiore rispetto ai tempi in cui eravamo tutti cristiani, magari senza una tunica in più, magari senza denari, magari senza bastone, persino camminando scalzi, senza troppi punti di appoggio, rimandati semplicemente alla forza e alla verità del Vangelo, che era una delle idee del Vangelo nelle case, ma poi capiamo che il Vangelo nelle case ancora una volta è un Vangelo parlato. Anche questa umanità, la pastorale dovrebbe aiutarla a riconciliarsi con Dio. L'opera delle parrocchie dei cristiani è quello di tessere le trame di una ritrovata confidenza tra questa umanità e la passione che Dio le rivolge. Questa è la vocazione del cristiano oggi. Questa dovrebbe essere anche la vocazione delle parrocchie oggi. Questo però è possibile che la Chiesa, cioè, tessa questa relazione tra questa umanità che stiamo sperimentando ora e Dio. Questo non è possibile se prima la Chiesa non percorre la stessa strada di reincontrare in un modo rinnovato Dio. Per ritrovare Ninive, sapete, la grande città a cui è stato mandato Giona perché Ninive si convertisse, per ritrovare Ninive si deve prima convertire Giona. Coloro che analizzano la vita della Chiesa in questi nostri tempi dicono che spesso l'ostacolo maggiore che viene posto al lavoro del buon Dio non è l'incredulità del lontano. Questo mi colpisce tanto, però, anche nelle chiacchiere che facciamo nella mia parrocchia. Quello che ostacola l'incontro con Dio non è tanto, ripeto, l'incredulità del lontano, ma il rancore di colui che appartiene alla comunità. La prima umanità che deve riconciliarsi con Dio è quella dei credenti. Credenti che ogni tanto si dimenticano della logica con cui da sempre Dio tiene per mano questa umanità continuamente bambina. È è da ripartire da quel resto perché possa ancora quel resto tenere l'umanità, ma parlo di umanità, parlo dell'umanità di Merlengo piuttosto che di Ponzano, l'umanità tenerla legata al cuore di Dio. In altre parole, se vogliamo cambiare qualcosa, l'impegno prioritario è cambiare noi stessi. Nelle nostre pratiche pastorali, parrocchiali e personali, spesso siamo trattenuti dalla paura di cambiare, e la paura di cambiare fa svanire l'efficacia e la tenuta anche di quello che dovremmo comunicare. La vera fedeltà non è la fedeltà verso le nostre abitudini personali, comunitarie, ma la fedeltà è la fedeltà alla cura, anche qua è una frase un po' così, la fedeltà alla cura di una attenta manutenzione. Attenta manutenzione. Il lavoro pastorale, il lavoro di una parrocchia con le sue pratiche, richiede per sua natura un mantenimento continuo e attento, come dovrebbe essere premuroso e attento l'atteggiamento che si riserva alla cura di un corpo che vive. La comunità delle nostre parrocchie è come un corpo che vive, è un corpo che vive, non posso dargli la stessa cosa. Se oggi, come ho incontrato prima una persona, si è fatta il vaccino ha cominciato a lanciargli addosso la febbre, non posso dargli da mangiare quello che avrebbe mangiato se la febbre non ce l'aveva. Ancora c'è da dire che spesso non facciamo cose sbagliate. E l'errore dov'è? Le facciamo male. Qui pensavo di fare un incontro sulla messa e sul catechismo, però ho rinunciato. Volevo solo fare questo discorso un po' più alto questa sera. Spesso, ripeto, curiamo la nostra comunità non perché facciamo cose sbagliate, ma perché le facciamo male. Cosa intendo? Le facciamo male. Senza il pensiero e la sensibilità che queste cose che facciamo richiedono per toccare realmente la carne vivente degli esseri umani di cui vorrebbero essere a servizio. Senza pensiero e sensibilità. Dalla comunione nella liturgia, alla premura per i piccoli, alla questione dei giovani, alla cura dei vecchi, alla formazione degli adulti, passando per la catechesi. È la qualità che incide, e la qualità è data da pensiero e sensibilità che richiedono per toccare la carne e la vita delle persone. Infatti non è una questione di inventare chissà che cosa, perché lo spirito può sempre suggerire vie nuove, ma si tratta di curare l'atteggiamento di fondo. È legare il proprio impegno di testimonianza credente alla condizione dell'uomo che incontro. Non alla fedeltà di quello che mi hanno insegnato, ma alla condizione dell'uomo che incontro. Incontrare l'uomo con questo sentimento è già parlargli di Cristo, anche se non nomino mai la parola Gesù. E non è un atto preparatorio all'incontro con Gesù. In quella mia disponibilità a incontrare l'uomo per quello che è, io già rendo effettiva la presenza di Cristo per mezzo della Chiesa, che io rappresento come prete, come catechista, come volontario in parrocchia. E questo non vuol dire che si è pazienti, no, no, no. È qualcosa di molto di più. Non è la virtù della pazienza che mi spinge a fare questo. È la logica dell'incarnazione. Quando un cristiano, una comunità cristiana, si lega alla condizione umana così com'è, non sta preparando l'incontro con Cristo, ma lo sta già realizzando. La testimonianza cristiana che non sia in grado di toccare le elementari esperienze della condizione umana va fuori gioco. L'esperienza della condizione umana, questo è il campo che va realmente frequentato, la condizione umana. Ma come deve essere una chiesa per fare questo? Come deve essere un cristiano per fare questo, una comunità cristiana per fare questo? Deve essere una comunità cristiana che ascolta. Gustav Mahler ha detto un aforisma che è diventato abbastanza importante. Ha detto: la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. Custodire il fuoco cosa significa? Significa fare in modo che le condizioni di chi oggi ascolta, cioè l'uomo concreto del nostro tempo, non venga estromesso dal continuo atto con cui io cerco di capire come il Vangelo può toccare l'esistenza di tutti. Non posso mettere fuori gioco l'ascoltatore di oggi per dire quello che io ho da dire. Beh, se ricordate la volta scorsa quando parlavo alla fine dell'amore, l'amore generoso è un po' stupido, perché io non devo dare alle persone quello che io ho bisogno di dargli, ma devo cercare di capire di che cosa ha bisogno, perché di quello che ho devo dare a chi mi sta di fronte quello di cui ha bisogno, non tutto, altrimenti lo soffoco, ma non gli interessa. E cos'è che mi consente di non buttare fuori gioco l'uomo dal Dio che parla nella storia? Attraverso la capacità di ascolto. La capacità di ascolto. E da me fa impressione molto positiva il fatto che vi troviate anche stasera in quasi 40 persone che decidono, beh, per questa sera ascoltare me, ma spero che non sia questa la cosa abituale, penso proprio di no, ma che abbiano la voglia di mettersi ad ascoltare. Questa sera non ad ascoltarvi tra voi, ma di ascoltare il mondo. È importante il mondo concreto, quando parlo di mondo, parlo del mondo con cui ciascuno di noi ha a che fare. Serve perciò una Chiesa che ascolta per essere realmente interprete dell'umanità. Ma l'atteggiamento prevalente della vita dei credenti nei confronti del mondo sembra essere quello del disagio e del disadattamento, quello dell'incomprensione e del distacco, che qualche volta prende perfino le forme del rifiuto e dell'ostilità. Si tratta di sentimenti che si possono anche comprendere, ma che hanno la loro radice nella rinuncia a mettersi realmente in ascolto di un mondo che è completamente cambiato. Mentre invece di solito ci sbrighiamo a licenziare il mondo con sbrigative etichette moralistiche, piuttosto che con autentiche capacità di lettura, con reale disposizione a intuire le istanze di fondo dei cambiamenti? Ma cosa vuol dire? Devo ascoltare il mondo come un certo padre di una certa radio che ho ascoltato di proposito ieri, il quale c'è la sua morte con Bergoglio dicendo che tradisce la Chiesa, che è l'antipapa, perché s'adegua troppo al mondo. Questo non significa una Chiesa in soggezione. L'ascolto cristiano dello spirito del tempo nasce da un principio teologale. Cioè nasce da un principio cristiano, l'ascolto cristiano del mondo, non da di un adeguarsi al mondo. E qual è questo principio? Che la rivelazione ha un carattere storico. Storico cosa vuol dire? Che comanda quel continuo apprendistato storico con cui la Chiesa si riappropria del Vangelo. Gesù ha parlato a una comunità di ebrei 2000 anni fa. Dentro una comunità che aveva delle caratteristiche, che aveva delle organizzazioni, che aveva degli schemi, che aveva dei pregiudizi. Ma quel Vangelo, quella buona notizia, parla oggi a persone che non hanno quella struttura, quegli schemi, quei giudizi. Penso solo a un problema che mi sta coinvolgendo parecchio, che è quello del matrimonio. Io giro spesso a parlare ai fidanzati, per i corsi per i fidanzati, e anche adesso li faccio online, ma quante volte c'è qualche obiezione dicendo ma noi ci sentiamo fuori dalla Chiesa perché conviviamo da 4 anni. Ci sentiamo fuori dalla Chiesa e dall'amore di Dio perché non possiamo andare alla comunione. Ci sentiamo fuori, e qua mi viene sempre alla mente che il matrimonio, come lo celebriamo noi oggi, è nato in un contesto particolare. È nato nel 1570 circa, Concilio di Trento. Prima non serviva a sposarsi in chiesa. Si andava davanti a un funzionario e quello diventava il matrimonio. E si andava a sposarsi quando si sentivano pronti per fare questo passo. Poi, cosa era accaduto? Che con la riforma protestante veniva annullato il ruolo del prete, della chiesa, sola fede, era il principio, e sola scrittura. E allora la chiesa cosa ha fatto? Ha detto, no, per evitare degli abusi, strutturiamo anche il sacramento del matrimonio in un certo modo. Ma Gesù non ha mai detto che il sacramento del matrimonio deve avvenire in chiesa davanti al prete con 2 testimoni. Dove è scritto nel Vangelo? Si parla dell'amore. Si parla dell'amore che deve crescere davanti a Dio. Si parla dell'amore che deve copiare l'amore tra Dio e la Chiesa. Tra Cristo e la Chiesa, scusate. Di questo si parla. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo togliere il matrimonio così come si celebra? No, neanche per sogno. Però dobbiamo capire che altre forme possiamo dare al cammino che va verso il matrimonio celebrato. Perché il matrimonio non è il matrimonio, non è quello che avviene in chiesa. Il matrimonio in chiesa viene celebrato. Il matrimonio non è quello. Quella è la celebrazione del matrimonio. E capite che c'è una bella differenza tra celebrare il matrimonio e vivere il matrimonio. È un problema complesso comunque questo. Ma solo per dire come i tempi che cambiano ci chiedono anche il coraggio non di rovesciare via tutto, ma di pensare di non buttare via tutto, di non buttare via tutto quello che non è come a noi piace, come noi siamo abituati a vivere e a sentire. Dobbiamo capire che non esiste altro luogo a cui la rivelazione del nostro Dio voglia ancora parlare oggi. Questo è il mondo, questo. Questo atteggiamento però di ascolto nei confronti del mondo che cambia non è una virtù che si improvvisa, Allora da oggi cominciamo ad ascoltare il mondo. No, no. Una Chiesa capace di ascoltare si dà soltanto se l'ascolto ritorna ad essere un'attitudine permanente dentro la Chiesa. Solo una Chiesa in cui ci si ascolta diventa capace di ascoltare. Dicono gli esperti che ereditiamo secoli di una comunicazione puramente verticale e discendente, su cui una Chiesa insegna e un'altra parte della Chiesa impara. La nascita dei vari consigli pastorali di collaborazione, introdotti a diversi livelli, volevano tradurre in pratiche concrete quegli auspici di corresponsabilità nella vita della Chiesa voluti dal Vaticano II. Però a distanza di tanti anni, tutti concordano nel constatare il fallimento, almeno nelle sue ambizioni più alte, di quel progetto, di un ascolto istituito. I consigli pastorali, diocesani e parrocchiali di collaborazione rischiano di essere, ancora oggi, luoghi di una consultazione puramente formale, qualche volta utili come sfogatoio delle tensioni che non mancano mai nella vita di Chiesa, ma raramente efficaci nel produrre un ripensamento comunitario della vita pastorale. Il Vescovo Michele ha detto: non trovatevi per capire cosa fare, trovatevi per ascoltare e per ascoltarvi e per imparare ad ascoltare, in modo tale che l'ascolto di tutti diventi l'ascolto della Chiesa. Il Vescovo Michele l'ha detto con grande chiarezza durante la pandemia. Nessun tipo di comunione sa reggersi senza organizzare le relazioni che la tengono viva. Ma proprio le forme con cui ci si organizza finiscono per decidere la qualità della comunione. Qual è la prospettiva che sta emergendo? È quella della sinodalità, Sinodos, cammino insieme, che Papa Francesco ha giustamente riproposto come una questione di fondo per la Chiesa, ma che fa fatica a trovare sbocchi. Favorire questo ascolto all'interno della Chiesa è un compito che viene messo alla prova dagli strumenti che abbiamo. La storia ci dirà se ne saremo davvero capaci. Il presente invece cosa ci dice? Che è necessario provarci. E la prima voce da riattivare qual è? È quella del semplice popolo dei battezzati. I famosi laici che non mancano mai di essere evocati in ogni documento della Chiesa, ma che ancora rischiano di restare comparse senza una vera parte nella commedia. La seconda figura che dicono è importante che riprenda il gioco bene è quella dei vescovi. Ai quali andrebbe chiesto di non rimanere cauti, ripetitori di un impulso centrale, ma di essere più coraggiosi, più profetici, più lungimiranti, come veri pastori, che anche capitasse di attraversare una valle oscura, si dimostrassero capaci di vedere da che parte si annuncia la luce. Uomini di pensiero, di prospettiva, sanno stringere gli occhi verso l'orizzonte e leggere la realtà. Uomini che conoscono e amano il mondo in cui vivono, provvisti di una parola formulata in proprio, alta, illuminata, perché possedendone una la si può scambiare con quella di una vera, reale, fruttuosa condivisione. uomini scelti sperando, non con la cautela di sistema. Per essere chiari, ancora, non è tanto importante se un vescovo, ma anche un parroco, vanno in bicicletta, in autobus, se portano una croce di legno, d'argento o d'oro. Tutte queste cose possono certamente essere rivelatrici di uno stile, ma possono essere anche futili dettagli di quella sottomissione all'immagine che nella nostra vita sociale ci porta spesso lontano dalla sostanza. Cioè ci fermiamo su ciò che ci colpisce nell'apparenza e nell'immagine. Ma quello che conta è che siano uomini scelti per carismi pastorali, cioè eletti in base a esigenze non di convenienza istituzionale, ma in vista della responsabilità a cui ci sta chiamando questo difficile momento storico. A queste voci va restituita la libertà di parlare con franchezza, di chiamare le cose col loro nome, anche se si sa che dopo la tribuna e il gazzettino sparano. E chiaramente non sconfinando mai nell'insolenza. Senza la riattivazione autorevole di queste due voci, anche le voci di quei poveri pastori, i parroci, lasciati sul campo, rischiano di rimanere sole, costrette a improvvisarsi a soggetto, con più o meno talento, nel dedalo di tentazioni in cui si può cadere quando si finisce soli sul palcoscenico. Solo sul palcoscenico di una parrocchia. Infatti, per questi preti tendono a mettersi insieme, o anche se non sono insieme, perché abbiamo personalità diverse, quantomeno incrociarsi, a stimarsi, a sentirsi. Perché altrimenti, quando sei sul palcoscenico, le tentazioni possono essere quelle di dedicare 5 anni della propria vita solo per apparire. Oh, questo anche i laici, nell'impegno che offrono alla parrocchia, quante volte, se lasciati soli, impiegano il loro tempo per la propria visibilità personale. Perché il discorso fatto, io ascolto l'umanità quando imparo prima ad ascoltarmi dentro la chiesa, guardate che questo funziona anche, io ascolto in parrocchia quando imparo ad ascoltare a casa mia. Beh, voi sicuramente no, ma a me è capitato più di una volta di avere dei volontari preziosi che però ho capito che era una preziosità ambigua, perché venivano in parrocchia perché non li faceva star a casa. Perché era insopportabile e velenoso il clima di casa, allora venivano in parrocchia. Per l'amor di Dio, piuttosto che in osteria è meglio così. Però, l'impegno di sopravvivere in qualche modo decoroso a casa darebbe molta qualità e spessore all'impegno in parrocchia. Ho altre 3 facciate, ma io vorrei fermarmi qua, vorrei sentire voi piuttosto.
Poi, ci diamo, se non ci sono interventi immediati, ci diamo 5 minuti di riflessione prima.
Sì, perché ho ancora troppe cose, mi vuole un'altra mezz'ora. Stop, basta. Anche perché è tutto su questa impostazione personale, su questa impostazione di fondo. I tanti punti erano la coscienza di fede del cristiano comune, e poi la Chiesa è una parola per tutti.
Io volevo fare una domanda molto terra terra, forse troppo. Se Don Mariano puoi un po' declinare in che cosa consiste, può consistere l'ascolto. per poi fare altri ragionamenti su questo, insomma.
Cosa? Parlare dell'ascolto, l'importante è... Sì, scusa.
No, no, cosa concretamente significa, può significare per una comunità parrocchiale essere in ascolto dell'umanità? Perché noi, quando mettiamo in discussione, giustamente, no? Generalmente, giustamente, insomma, non sempre, ma... quelle che sono le nostre abitudini, le nostre strutture, poi alla fine una sensazione che io ho tante volte, se non sempre, diciamo sì, dobbiamo cambiare, è necessario andare all'essenziale, ma poi ogni realtà che viviamo risulta essere per un verso o per l'altro positiva, no? Se adesso tu dici che la comunità parrocchiale deve essere in ascolto, ma io sono sicuro che alla fine, se cominciamo a discutere, a ragionarci sopra, diciamo, ma noi siamo in ascolto. Se dico, beh, una struttura potrebbe anche non servire, no, ma alla fine sì, è vero, ma, no, ma serve. Allora, concretamente cosa può significare essere in ascolto?
Credo che la prima mossa sia quella di diventare, anche se è difficilissimo, però impegnarsi ad essere. Quando mi trovo davanti a un fatto, davanti a una persona, diventare spregiudicati, la spregiudicatezza, cioè rinunciare al giudizio. Di fronte a un qualche cosa da valutare, non chiedersi immediatamente io che cosa penso, ma provare a capire che cosa l'altro intende, attenzione, non dirmi, ma comunicarmi. Questa è una delle capacità che difficilmente mettiamo in atto. Per questo parlavo prima, in parrocchia poi imparo ad ascoltare, se mi alleno ad ascoltare a casa mia. A casa mia. L'ascolto allora è quella attitudine a rinunciare a dire quello che penso e impegnarmi invece a comprendere che cosa, attraverso le parole, i gesti o altro, una persona intende dirmi di sé. Dirmi di sé. Questo è il primo atteggiamento, diventare spregiudicati, non mettersi in atteggiamento di giudizio. Un'altra avvertenza importantissima è quella di ricordarsi che non devo mai fermarmi alle parole o ai gesti che una persona fa, ma perché i gesti e le parole sono solo mezzi, ma devo cercare di comprendere qual è il messaggio che quella persona mi vuole inviare attraverso quel gesto, attraverso quelle parole, e che cosa questa attività della parrocchia con questa forma intende fare, quale obiettivo intende raggiungere. L'ascolto, quindi, è qualcosa che non è affatto superficiale. Ripeto, richiede innanzitutto la rinuncia a esprimere un giudizio, perché se io voglio esprimere un giudizio, a mano che ascolto, elaboro già un giudizio su quello che ascolto. La seconda cosa importante è che il veicolo con cui una persona mi comunica è un veicolo e io devo saltare, e non è facile, le parole per capire al di là delle parole o dei gesti o della faccia che cosa la persona intende comunicarmi. Un terzo punto dell'ascolto è questo. L'ascolto o è un atto d'amore verso la persona oppure non è ascolto reale. Non è ascolto reale. Un atto d'amore. Poi ancora, l'ascolto della persona non è l'origine della mia risposta. non è l'origine delle mie parole, ma è un'operazione che si chiude in se stessa. Io ti ascolto, ma non ti ascolto perché poi ti devo dire. Vado a sapere che nelle teorie della psicoterapia, la psicoterapia è la più efficace quando colui che parla davanti a un psicoterapeuta parla in modo tale e viene ascoltato in modo tale da sentire che l'altro fa una sponda che riceve e non una sponda pronta a risponderti, a riflettere. Infatti la fase dell'ascolto dovrebbe chiudersi in sé. Poi quello che hai ascoltato maturando dentro di te può permetterti di esprimere una valutazione, un giudizio, prendere una decisione. Io non posso ascoltarti e dopo decidere. Io ti ascolto e basta. Ancora, la capacità dell'ascolto verso l'altro nasce dall'aver compreso quanto interessante e utile è ascoltare se stessi. Ascoltare se stessi. Perché è importante ascoltare se stessi? Perché ti dà la misura. Quanto difficile è comunicare, di quanto difficile è ascoltare, ma di quanto prezioso è l'ascolto. A quante volte io mi ritrovo a fare qualche cosa e dopo scopro che quello che faccio non nasce da un ascolto reale di quello che sento dentro, ma nasce dall'improvvisazione, nasce da una pulsione, nasce da una provocazione. No. È prezioso ascoltare se stessi per non tradire se stessi. È prezioso ascoltare gli altri per non tradire gli altri, con la mia presunzione di aver capito. È prezioso ascoltare il vivere di una comunità, perché altrimenti io la tradisco, perché la comunità più di quello che io dico ha bisogno di quello che io ascolto e eventualmente di quello che io poi comunico, non di quello che penso, ma di quello che vivo, che è un'altra cosa. E poi liberare, chiedere, perché l'ascolto avvenga, chiedere di liberare la comunicazione da tante forme di esibizione, di narcisismo, di mancato ascolto di sé. Quante persone parlano perché hanno la bocca? Quante persone parlano e non finiscono mai più di parlare? Quante persone non finiscono mai più di parlare, non perché hanno tante cose da dire, ma perché ripete sempre le solite robe. E qua l'ascolto viene assolutamente impedito. Perché quando tu tenti di ascoltare uno che esibisce se stesso, che prende la parola e non la molla più, che usa la parola come strumento di dominio di un gruppo, ecco, quello toglie la possibilità di ascolto agli altri. Volete una immagine per descrivere l'ascolto? È quella di far diventare colui che sta davanti a me come qualcuno che io non voglio, ripeto quello che ho detto, è solo un'immagine, non voglio giudicarti, non voglio sanzionarti, non voglio promuoverti, io voglio nella mia vita solo ospitarti, l'ospitalità nella propria vita. L'ospitalità nei propri giorni, nei propri pensieri, l'ospitalità nel proprio cuore. La volta scorsa dicevo che la forma fondamentale dell'ascolto è quella che passa attraverso gli occhi. Ubi oculus, ibi amor. Ecco perché l'ascolto è un atto d'amore. Paulo Freire, uno dei più grandi pedagogisti del 1900, nel suo libro La pedagogia degli oppressi, è un latinoamericano, diceva che il dialogo è un radicale atto d'amore. Se non è un atto d'amore, non è più un dialogo, ma è una gara, è qualcosa d'altro. e diceva, ed è un atto d'amore nella misura in cui l'amore che nutro verso di te che stai parlando è un amore che io so offrire al mondo intero, cioè a tutti. Perché se non è in grado di essere offerto a tutti, allora è un po' falso. Sì, te ti ascolto che mi sei simpatico, tu che non mi sei simpatico, no. Tu che non mi sei simpatico, ti sanziono.
Vorrei fare una domanda, se è possibile, a Maria Maggiotto.
Certo.
Nella capacità di ascolto, il ruolo anche poi alla fine della competenza, quindi di, diciamo, il percorso, diciamo, che si considera normalmente la capacità di ascoltare come un qualcosa di innato, no? Ma però, cioè, noi dobbiamo anche sviluppare queste delle competenze per ascoltare, oppure anche no?
Sì, giusto, giusta la domanda. Più che innata la competenza ad ascoltare, è innata la nostra voglia di esprimerci, di parlare. Noi più che di ascoltare, nasciamo così. Il bambino non è che nasce con la capacità d'ascolto, nasce con la capacità di comunicare piuttosto. Che ha fame, che ha fatto la cacca, che ha sonno, che è nervoso, che vuole compagnia. Noi nasciamo come capaci di comunicare, non come capaci di ascoltare. Quindi giustamente la capacità dell'ascolto va coltivata. E va coltivata come? Attraverso l'educazione. Attraverso l'educazione il bambino impara ad ascoltare se, guardando l'adulto con cui vive, scopre che quando lui ha qualcosa da dire, l'adulto l'ascolta. Scopre che deve imparare ad ascoltare perché il papà e la mamma a un certo punto gli dicono: adesso tu stai buono e ascolti quello che io ti dico. Non so se nella vostra chiesa succede, nella mia ogni tanto succede, ci sono dei bambini i cui genitori lasciano che si esprimano come vogliono, quanto vogliono, che gridino quanto desiderano, e non viene loro insegnato che si può, per l'amore di Dio, il bambino può farlo, non si discute, però piano piano si può anche insegnare al bambino a dire no, adesso la tua voglia di gridare non la puoi comunicare così perché non è il luogo giusto. È un luogo nel quale il silenzio diventa lo strumento per avviare la tua capacità di ascolto. Sì, sì, la capacità di ascolto è una capacità da costruire. È una capacità da costruire. Ed è una capacità da costruire con calma e dura tutta la vita. Anzi, qualcuno dice che la capacità dell'ascolto come capacità da costruire è sinonimo alla capacità di amare. E cos'è amare se non creare spazio per l'altro? Lasciare nella tua vita spazio per l'altro. Nel consiglio pastorale non arrabbiarti con l'altro perché la pensa diversamente da te. Lasciagli un po' di spazio nella tua vita. Lascia che a causa dello spazio che tu gli lasci possa respirare, e forse se respira perde metà dell'aggressività che ci sta mettendo. E poi proprio in questo ascolto, è in questo ascolto che il cristiano rende possibile l'incontro tra l'Evangelo e l'umanità concreta che ha vicino a sé, no? Attraverso l'ascolto. In Efesi capitolo 2 Paolo dice: Cristo, pur esistendo nella sua natura di Dio, non considerò una preda da conservare gelosamente il suo essere uguale a Dio, ma, ekenosen è il verbo greco, svuotò completamente se stesso, diventando uomo nella forma di servo. Non nella forma di colui che parla, ma la sua parola è diventata spazio per l'altro. Pensate che roba. Dio che parla non per imporsi, ma per fare spazio all'uomo che gli sta di fronte. E guardate che quell'inno cristologico di Paolo è tremendo, eh? Cioè quel verbo che ho citato in greco è per davvero tremendo, rischia di scandalizzare. È kenosen, cioè svuotò completamente se stesso. Cioè svuotò, pur rimanendo Dio, svuotò se stesso da tutti i privilegi dell'essere Dio. Per mettersi ad ascoltare l'uomo fino in fondo, diventando uomo, rimanendo Dio, ma diventando uomo fino in fondo, perdendo l'immortalità in quanto uomo, perdendo l'onniscienza. Gesù sapeva di essere Dio, ma ci sono pile interminabili di libri della teologia cattolica e protestante che trattano di questo tema. Gesù non sapeva di essere Dio e di essere figlio di Dio. Sentiva di avere un rapporto particolare con Dio suo padre e lo chiamava papà Dio. Ma è un problema serio questo qua. Cioè il cristianesimo non è una cosa leggera. L'incarnazione, se volete, è l'atto supremo dell'ascolto. Io ti ascolto quando non mi metto sopra di te, non mi metto sotto di te, ma mi metto accanto a te, a fianco a te.
Buonasera. È una domanda che mi pongo da parecchio tempo. Allora, nelle due serate, lei praticamente, faccio una sintesi un po' brutta, ma insomma me l'accetti per essere breve nella domanda. Praticamente un manuale d'uso del Vangelo, cioè noi in qualche modo con questo manuale dobbiamo testimoniare il Vangelo nel nostro vissuto. Però la domanda che mi pongo io personalmente, che abbiamo discusso anche con mia moglie, è questa. La fede cristiana è basata sulla risurrezione della carne. Leggendo un libro che ha scritto un cardinale, affermava che solo il 30% crede su questo. Addirittura non tanto sulla risurrezione della carne, ma sull'immortalità dell'anima. La percentuale si abbassa moltissimo se parliamo della risurrezione della carne. L'altro 41% invece dice questo, praticamente io vivo il Vangelo, mi comporto bene, dopo se ci sarà, ci sarà, se non ci sarà, tipo la scommessa di Pascal. Allora io mi pongo in questo momento di pandemia, dove la morte in qualche modo è entrata nelle nostre case, o perché qualche persona conosciuta è morta, o perché è un nostro parente o una persona che vive. La Chiesa perché è stata un po' assente su questo tema, forse ne ha parlato solo nel momento del funerale, nell'ultimo saluto della risurrezione. Cioè non le sembra che in questo periodo la Chiesa sia un po' assente su questo tema, visto anche le percentuali? Grazie.
Sì, beh, l'ho detto l'altra volta che quello che era rimasta alla Chiesa è solo la parola. E la parola sensata è mancata. Soprattutto è mancata una parola che toccasse il cuore dell'uomo non credente anche, dell'uomo che rispetto alla morte perde tutte le sicurezze di questo mondo. E l'uomo a causa del Covid e delle morti era per davvero disorientato. Sì, è mancata la Chiesa. Perché è mancata? Io credo perché la parola giusta del Vangelo, nutrita dal Vangelo, nasce solo dall'ascolto dell'uomo per quello che è. Dall'ascolto dell'uomo per quello che è, non per quello che io vorrei che fosse. Quindi andare a parlare della risurrezione della carne a una fila di morti, dei quali un decimo è in chiesa e i cui familiari sono arrabbiati, non ha nessun senso. Quante volte io comincio e dico, io come prete, di fronte alla morte, che è morta una persona molto giovane, bravissima, 48 anni, ho detto le parole più belle che la Chiesa sa dire in questo momento è quelle che si mangia, che non ti dice. Le parole più belle e uniche sono quelle che può dire la persona segnata dal dolore. Le parole più belle che la Chiesa può dire e far proprie le parole di rabbia e di sofferenza che le persone hanno. Le altre sono parole consolatorie che consolano un accidente. Le altre sono parole che addirittura ti offendono. Perché se non hai mai sentito parlare della risurrezione, e glielo vai a dire nel momento del dramma, la risposta che hai è va a quel paese. Ma a quel paese, non voglio sentirti. Ecco, forse la Chiesa ha mancato nel dire dimmi le tue parole, perché le tue parole sono per me parola di Dio. Noi molto spesso confondiamo la verità ortodossa, giusta, con le parole perfette che diciamo in sintonia con la teologia. No, la teologia ci aiuta solo a sviluppare la capacità critica, ma non per ripetere pedissequamente. Quando prima parlavo dei vescovi, mi riferivo ai preti, ai cristiani, a tutti, che devono reimparare le parole, devono dire parole alte, parole sagge. E per dire parole sagge non serve fare studi, eh? Basta andare da uno che ha appena perso la moglie, il marito, il figlio soprattutto, che è contro natura perdere un figlio, metti la mano sulla spalla e dire ti sono vicino quando ti capisco, Gesù ti vuole bene. Se ti va bene non ti dice niente, se ti va bene. Però cosa che pensa dentro di sé? Ascoltare l'uomo vuol dire questo, eh? Tutto quello che ho detto stasera. Vuole solo arrivare a questo, incrociare l'uomo là dove è. E incrociare l'uomo là dove è, giustamente Don Roberto diceva, bisogna ascoltarlo. E cos'è l'ascolto? È non ascoltarlo, poi dopo dirgli quel che ha da fare. No. Ha fatto molto bene a parlare della morte, perché è l'esperienza forse estrema. E qualche volta è l'unica possibilità che si ha di dare testimonianza cristiana. La testimonianza cristiana di fronte alla morte, purtroppo, è il silenzio. Di fronte a Lazzaro morto, Gesù non spiega, non parla della risurrezione, non parla della risurrezione, piange. Piange. E la risurrezione non è un discorso, è un gesto. E quel gesto io non glielo spiego a uno che non viene in chiesa. Dico, non ti dico niente, non ti spiego niente, ti dico solo se hai bisogno di riprendere a vivere, sono qua. E dopo vado via subito. Incrociare l'uomo oggi per quello che è. L'essere comunità cristiana, pardon, società cristiana, non serve più e non è più di appoggio. Il rito di tutto il paese che viene per celebrare il tuo funerale non ha più il senso che aveva 50 anni fa. Scusate se mi accendo un po', perché sono temi importanti per me, Steven.
È stato detto che la Chiesa non ha fatto tanto in questo periodo, però se penso tutto il periodo del lockdown, quante messe c'erano che si potevano seguire, anche la domenica c'era solo l'imbarazzo della scelta, la messa del Papa, del Patriarca, del Vescovo, del Parroco, e anche adesso se uno guarda anche su TV 2000, anche durante la settimana ci sono almeno tre messe, sempre. E quindi anche ha fatto di tutto per entrare nelle case, c'è meno possibilità di uscire per andare a messa anche durante la settimana, però la messa ti entra nelle case, per cui e anche tante altre iniziative di catechesi a distanza, di veglie, di preghiere a distanza, per cui ha fatto secondo me anche tanto per non è vero che non ha fatto niente, quello che poteva fare ha fatto. Certo, si può sempre fare di più, però ha fatto tanto, secondo me.
Io non ho detto che non ha fatto niente, ho detto che non ha detto una parola buona per coloro che in chiesa non vanno e per coloro che in chiesa, che alla chiesa non credono. E poiché la maggioranza delle persone non è nella chiesa, ma è fuori dalla chiesa, ho detto che non ha detto parole sufficientemente capaci di colpire il cuore di quelle persone. E la Chiesa come comunità non che cosa ha fatto solo per gli altri, ma cosa ha fatto per essere un segno per gli altri che è possibile vivere con un po' di serenità anche dentro le tragedie. Non ho detto che non ha fatto nulla. Anche la volta scorsa ho detto che alcuni preti hanno fatto cose ridicole, altri hanno fatto cose interessanti, importanti, e sono stati anche molto capaci di inventiva. Però ridurre il cristianesimo alla celebrazione delle messe e delle veglie di preghiera significa in qualche modo tradire la messa. Perché la messa che cos'è? È il momento nel quale si dice questo è il corpo e il sangue di Cristo. Corpo e sangue, un'espressione ebraica che significa la totalità della vita. Lo dice il prete sul pane e sul vino, ma lo dice anche su se stesso e lo dice sulle persone che sono in chiesa. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Fate questo in memoria di me. E cosa dobbiamo fare? È dato per voi. Se io vado a messa e poi non mi do, la messa in streaming o in chiesa è qualche cosa di tradito. Ci metto un po' di buona volontà, divento un po' più buono, è già qualcosa. Però vivere sul serio la messa, pensavo di fare anche quello stasera, ma non è possibile dire tutto, significa impegnarsi in questa direzione. E io mi chiedo, quante messe sono state ascoltate perché godo ascoltare a messa? E quante messe sono state ascoltate per ricavare forza di essere corpo e sangue, totalità della vita, offerta alle persone con cui si viveva? Oppure, Tagi, devo ascoltare a messa, cosa mi fai arrabbiare? No, no, no. Se per far questo devo arrabbiarmi con qualcuno, devo stare molto attento. Che la Chiesa abbia fatto molto, sì. Che in questo tempo la Chiesa deve impegnarsi a fare anche altro, credo sia abbastanza scontato. Se la Chiesa è il sacramento di unione tra Cristo e l'umanità, se deve essere il segno con cui una persona, guardandomi, non dice credo in Dio, ma dice credo a qualcosa di bello, credono a qualcosa di bello, credono a qualcosa di grande, posso aprire ancora di più gli orizzonti della mia vita? E sì, sono d'accordo che ha fatto tanto, però il problema è questo che oggi soprattutto è indispensabile? È indispensabile celebrare la messa perché così prendo la messa? O è indispensabile celebrare la messa perché poi io possa essere un segno buono della presenza del regno di Dio? Perché possano coloro che mi guardano vedere che è possibile vivere una vita pacificata, rasserenata, con speranze ritrovate? Cioè, questo è il tema. No, comunque è giusto quello che lei dice, no? Non ho detto che non ha fatto niente. Ho detto che forse per questo tempo che stiamo vivendo è mancata un po' nel dire alcune parole. Chiaro, il Papa le ha dette, e bene. Anche il Vescovo Michele ha detto delle belle parole, non belle, delle parole giuste. Però è il Vescovo, e poi noi cristiani, che parole abbiamo detto? Parole dette nella vita di tutti i giorni, eh?
Don Mariano, scusi, giusto per chiarirmi un attimo di più, quando appunto ha detto che la Chiesa non ha saputo dare delle parole significative alle persone appunto che sono così al di fuori della Chiesa, ma non l'ha saputo fare e soprattutto non l'ha fatto, questo glielo chiedo appunto per essere sicura di aver intuito bene, è perché non si è messa in ascolto e non avrebbe saputo, non essendosi messa in ascolto, dare o dire delle parole alle persone che stanno al di fuori della Chiesa, perché non le ha mai ascoltate?
No, perché si è preoccupati di quelli che sono dentro la Chiesa.
Ma quindi le parole per quelli che stanno al di fuori della Chiesa non si possono dire e tantomeno vengono in mente o vengono o viene fatto spazio all'interno del proprio pensiero perché non si è mai ascoltato e mai guardato al di fuori.
Sì, 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 sì.
È questo che voleva dire?
Sì? E quei pochi che sono dentro la Chiesa non hanno l'idea di impegnarsi ad essere un segno per quelli che sono fuori. Un segno, mica perché vengano in Chiesa. Ma un segno, un segno di speranza per quelli che sono fuori. Sì, perché non li ascoltiamo, non ci siamo troppo preoccupati di noi, preoccuparci di quelli che sono fuori.
Io volevo dire anche un'altra cosa che poi era stata detta da lei all'inizio. Quando diceva una volta, quando eravamo piccoli noi o i nostri genitori, eravamo tutti cristiani, nel senso che tutti andavano in chiesa e il cristiano si identificava con l'umanità, d'accordo, ma io penso è che cioè, dovrei pensare a questo discorso in una situazione ristretta come, non so, le nostre parrocchie, il nostro territorio un attimo più esteso, ecco. Ma anche pensando a questo, trovo difficile pensare che una volta, metti anche 50 anni fa o 100 che siano, tutte le persone che andavano in chiesa fossero comunque persone che poi uscendo portavano il Vangelo, cioè andavano in chiesa anche loro pur non essendo veramente cristiani, come adesso, solo che adesso c'è più libertà, ma anche una volta, cioè non vedo tutta questa diversità. Certo, una volta si saliva in un treno, la rotaia era quella e si andava avanti tutti da quella parte. Adesso invece abbiamo l'automobile e mille strade. Però il sentimento umano del cristiano e cristiano, secondo me, era allora come quello che è adesso.
No, purtroppo non è così.
No.
Nel senso che quando tutti andavano in chiesa con una buona o cattiva volontà, con l'adesione del cuore o con l'adesione solo, diciamo, il parroco come brontola, però tutto sommato alcuni segni erano riconoscibili per tutti. Per tutti. E il fatto che siano riconoscibili per tutti e alcuni discorsi erano comuni a tutti, tanto o poco dentro il cuore, non sto a discuterlo. Io stavo dicendo un'altra cosa, che oggi quei segni e quei riferimenti che erano comuni a tutti, tutti eravamo formalmente cristiani, oggi non è vero che è così. Oggi è radicalmente cambiato. Io non so se 50 anni fa il bambino che va a catechismo in seconda elementare o in terza elementare capita come qua a me in parrocchia, che su 25 bambini di terza elementare solo uno sapeva farsi il segno della croce. Uno. Dov'è che c'è un qualunque riferimento al mondo religioso? Non esiste più. Non è vero che è la stessa cosa. Un conto è che io viva male, ma c'è un riferimento alla religione. Un conto è che io viva fuori a qualsiasi contesto. Non sanno farsi il segno della croce, non sanno una preghiera. Una volta non andavo in chiesa malvolentieri, però la sera dire preghiere. Era così. Cioè, la società religiosa dava un certo... Sì, giustamente diceva lei, un treno e tutti andavano di là. Adesso tutti vanno per conto proprio, quindi non è la stessa cosa. Vanno anche lontanissimi dalla religione, ma lontanissimi. Non si pongono neanche il problema della religione. Le persone che io incrocio qua, quando vengono a prepararsi al matrimonio, o quando vengono le coppie in crisi, fare accenno alla religione è inutile. O come mi riferivo prima, fare riferimento alla resurrezione in occasione della morte non ha nessun senso. Una volta sì, una volta sì. Una volta, se andate ancora nei paesi di montagna, è ancora presente, attorno alla chiesa che cosa c'è? Il supermercato e il bar? No, c'è il cimitero nelle chiesette di montagna. Non so se avete mai visto. Perché il cimitero era attorno alle chiesette di montagna? Perché andare a messa tutte le domeniche significa ricordarsi che andavi a finire là dopo. Adesso, a causa dei morti del coronavirus, è tornata in gioco la morte, altrimenti... Non è vero che è la stessa cosa. Lei ha ragione nel dire che dal punto di vista dell'adesione di fede c'erano mille equivoci. però erano tutti dentro quel mondo.
Ho capito fuori, meglio.
Adesso sono completamente fuori, ma proprio fuori.
Ho capito meglio, sì.
Sapesse quante volte mi tocca parlare ai fidanzati, parlo del sacramento del matrimonio, e devo dire, siete cresciuti dappertutto, però finito il catechismo, cosa avete fatto per la fede? Niente. Quindi voi siete qui preoccupati di sposarvi in chiesa? Sì e no, e sbagliate, perché voi avete la fede del ragazzino di 12 anni nel presentarvi al matrimonio. È come se voleste fare il matrimonio vestendovi con il vestito che indossavate il giorno della cresima. Siete ridicoli solo a pensarlo.
Ma glielo dovete... dice davvero così proprio?
Così, così glielo dico.
Bene.
No, ma loro non si rendono conto, non si offendono mica, perché è la verità. È la verità. Mentre 100 anni fa crescevano dentro questo mondo. Adesso la cresima tante volte è il saluto definitivo alla pratica religiosa, al catechismo, alla formazione personale religiosa, dico.
Mi scusi, appunto, volevo legarmi a questa domanda, ma allora, si diceva 100 anni fa era così, ma allora il discorso che lei ha fatto sul discorso della diffusione del cristianesimo, parlava dell'Africa, parlava dell'America Latina, allora 100 anni fa magari noi eravamo, non dico come loro, ma più simile come società a quella, ma allora declinando un po' meglio quello che diceva, come mai le società più innovative, più moderne, eccetera, vanno incontro a questa... a questa scristianizzazione, chiamiamo, come mai?
Perché la storia è fatta di cicli. La storia è fatta di cicli. Gesù, noi ritorniamo veramente a Gesù adesso, al tempo di Gesù, al massimo, di fronte al momento difficile, di crisi, la pandemia emotiva di Gesù e fisica di Gesù, attorno a lui ce n'erano tre e che anche dormivano nell'orto degli olivi. Noi ci dimentichiamo sta cosa qua. Ci dimentichiamo che la vita è fatta di queste cose. Ci dimentichiamo che noi dobbiamo vivere nel tempo in cui siamo, e dicevo, io non lo so se sarà così. Dicono che sarà in Africa, piuttosto che in Asia, in America Latina. Dicono. Però a me interessa sapere che adesso noi siamo qui. Questo è il nostro mondo, e là dove ci viene da dire ma la fede è solo per le culture di poco conto, e io dico no, è anche per noi oggi qua. Era per dire questo che ho fatto, l'osservazione che ho fatto prima, ma ha fatto lei bene a ricordarmelo. La fede è anche per noi che siamo qua adesso. E cos'è per noi allora la fede che dobbiamo vivere? Non è altro che, ecco, la pastorale che dobbiamo vivere, non è altro che l'impegno ad essere un segno evidente che il Vangelo può dare una forma buona alla nostra vita. E con questa testimonianza noi rendiamo presente Dio nel mondo. Facci, quando dico l'Angelus, a volte mi viene in mente, no? L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. E poi disse... sia fatta la tua volontà, e il Verbo si fece carne. E il Verbo si fece carne, lo parlavo prima per l'Eucaristia, si fece carne nella mia carne, come Maria adesso tocca a me, tocca a te, mio parrocchiano, tocca a te che mi dai una mano a preparare la chiesa per un funerale. La carne di Dio è la carne del credente, che va alla celebrazione eucaristica non perché va ad ascoltare a messa, ma va alla celebrazione eucaristica per diventare poi la carne di Dio nel mondo. L'Evangelo nel mondo. Infatti una delle cose belle dell'Eucaristia del Papa e dei parroci e dei vescovi è stata di aver dato l'idea che la Chiesa continua. Però ha messo in moto dentro le persone una cosa che sembrava cominciasse ad essere perduta, invece è ritornata. Ho ascoltato la messa. Mentre si stava tentando di cambiare, no, ho partecipato. No, ho ascoltato la messa. Che è un'altra cosa.
Volevo condividere, è lunga, ma lunga, non è lunga, ma non è il momento di leggerla tutta. Una lettera che probabilmente Don Mariano ha visto proprio su questo argomento, di un certo Don Aldo Antonelli, parroco in pensione. L'hai letta?
Non mi ricordo.
È una lettera aperta ai vescovi italiani. Anzi, Don Franco Barbero. Sarebbe interessante leggerla tutta, però è rivolta ai vescovi, cari vescovi, più che ai vescovi italiani in massa, tra i quali vi sono persone di tutto rispetto, mi rivolgo a chi in loro rappresentanza, a nome della CEI, ha reagito agli ultimi provvedimenti del governo, paventando addirittura la negazione delle libertà di culto sulla questione delle chiese chiuse. Parlo e scrivo come credente e come prete, rivolgendomi a vescovi che non dovrebbero mai dimenticare la loro vocazione di pastori, quindi anche di educatori. Poi avanti, la crisi imposta dalla diffusione del Covid-19 con la chiusura delle chiese sarebbe potuta essere l'occasione per una riflessione da parte nostra sulla deriva religionistica e ritualistica della fede, che, messo in secondo piano il dovere della testimonianza, ha enfatizzato l'aspetto pratico della frequentazione liturgica. Un'occasione preziosa per la riscoperta del Vangelo come vera buona novella, come messaggio di vita da vivere laicamente, fuori dal Tempio, così come inizialmente è stato presentato da Gesù e vissuto dai primi cristiani. Va avanti, insomma, comunque il concetto è quello, in definitiva. Che ribadisce più o meno la stessa cosa che anche un passaggio 2 dicevi tu, in definitiva. Effettivamente è stato così, cioè io sono pienamente d'accordo. Cioè, la deriva religionistica è, da sempre mettiamo in secondo piano la testimonianza di vita. Cioè, tanta gente è andata in crisi per non avere la celebrazione liturgica della messa, ma non va in crisi sulla testimonianza. Cioè, e questa la dice lunga.
Che la messa è solo in funzione della testimonianza. Questo è il problema.
Perfetto. Allora, all'inizio lei ha detto una nuova immaginazione del possibile. E questa cosa qua non mi è passata via liscia, nel senso, poi lei ha detto ha tante carte, ma sinceramente non sono riuscito a scrivere tutto quello che ha detto. Mi trovo un po' in difficoltà a fare il riepilogo, però questa è una cosa che mi ha colpito. Poi, alla fine, e questa me la deve spiegare un attimo, mi ha dato un ceffone quando ha detto bisogna essere spregiudicati. Io sono andato a vedere l'affermazione spregiudicato di essere furbacchioni. Qua ho bisogno di capire quale modo di vedere le cose dobbiamo sviluppare per poter capire sta umanizzazione che è questa nostra vita assieme alla Chiesa, insomma, perché essere spregiudicati vuol dire essere furbacchioni, quindi vuol dire essere, faccio un po' di comprensione, un po' andare in cerca di qualche cosa di più, o che cosa vuol dire esattamente, o com'è che la devo capire questa affermazione?
Sì, vi chiedo scusa, io ho usato questa parola non rispettando l'uso comune, ma rispettando il significato filologico di questa parola. La persona spregiudicata, nel senso filologico del termine, non è la persona furbacchiona, è la persona che di fronte a un evento o a uno stato di cose si colloca senza pregiudizi. Senza pregiudizi. Io non voglio più stare di fronte a te con l'idea di giudicarti e con l'idea che uno mi rompe l'anima. Io voglio stare di fronte a te eliminando, per quanto è possibile, i pregiudizi che io ho. Poi magari mi ritorna il fatto che ti sei meritato i pregiudizi che ho pensato su di te. Però non è il furbacchione lo spregiudicato. Sì, ho sbagliato a usare questo termine, l'ho usato in un senso diverso dall'uso comune, mi dispiace.
Non è passato, a me non è passato in secondo piano, nel senso che non è una parola, cioè comunque vuole mettere, se ho capito bene, in evidenza un altro modo di vedere rispetto a quello che ho io. Ed è questo il problema che mi trovo ad avere. Qual è il modo di vedere giusto da possedere per? Ecco perché la parola spregiudicato mi ha un attimo lasciato perplesso, per dire ma cos'è che voleva dire esattamente per possedere quell'atteggiamento giusto?
Ecco, te posso dire allora, togliamo la parola e la sostituiamo con senza pregiudizi. Senza pregiudizi. Io voglio ascoltarti solo per capirti. Io voglio ascoltarti solo per entrare nei tuoi panni. Io ti ascolto, ma non ti ascolto per poi alla fine dire che cosa penso, ma io ti ascolto per entrare dentro la tua vita. Senza il pregiudizio di uno che ti ascolta e dopo ti inquadro io come voglio. Sarà inevitabile farlo, ma però essere senza pregiudizi significa proprio tentare di liberarsi da tutto questo. Era solo in questo senso. Ma ho fatto bene chiedermelo, perché se è stata intesa così, è stata intesa in modo errato quella mia affermazione. Voleva solo dire questo.
Grazie.
L'altra cosa invece è un po' più complicata. Apparentemente più complicata. Io ho distinto probabile e possibile. Se io guardo il cellulare, le previsioni del tempo, e domani mi dice bel tempo, è probabile che ci sia bel tempo. Perché le conoscenze scientifiche, la statistica, l'abitudine a osservare il cielo, mi dice che è probabile che sia così. Possibile, è possibile che invece una nuvola all'ultimo momento, una perturbazione veloce, faccia piovere, oppure addirittura faccia nevicare, visto che le temperature si sono abbassate. Probabile, quello che tutto sembra dire che andrà così. Possibile, apro a quello che potrebbe anche non verificarsi. Non perché io devo darci credito, ma perché devo poterlo immaginare. Perché fra le cose che potrebbero anche non verificarsi, potrebbe essercene una che è utilissima e importantissima da prendere in considerazione per una vita buona. Ad esempio, per me non era affatto probabile che comunità parrocchiali si incontrassero come avete fatto voi. Quando Roberto mi ha detto che vi sareste trovati così, per me ho detto, ah, ma allora è possibile. Non è probabile. Non sono orientate a fare questo lavoro le comunità. Per questo la volta scorsa, cominciando, dicevo, sono ammirato di questo vostro impegno. Sono ammirato di questa maniera sinodale di tentare di ragionare insieme. Probabile quello che tutto dice che andrà così. Non è detto che vada così, ma tutto dice che andrà così. Possibile è qualcosa che è enormemente più largo. Questa è la differenza. Voi mi avete fatto pensare che alcune cose sono possibili, anche se non sono probabili.
Vorrei aggiungere una piccola cosa che mette in evidenza la particolarità di questo incontro e che ritengo sia molto bella e positiva. Il fatto che sia stata aperta a chiunque della parrocchia e non soltanto a chi ha qualche incarico parrocchiale. Grazie.
E questo, se volete, è un modo per confermare quello già detto prima, che ascolto significa, è uno dei termini d'ascolto, ospitalità, lasciare spazio, lasciare spazio. Questo è un modo per lasciare spazio, questo è un modo per ascoltare. Se volete una piccola testimonianza, qua in settimana stanno raccogliendo le nuove iscrizioni per il nuovo comitato di quartiere, mi iscriverò anch'io e io chiederò ai rappresentanti del quartiere di partecipare insieme a tre persone solo della parrocchia per ragionare sui problemi del quartiere. Che è vicino alla stazione, ci sono vari controlli di vicinanza, sono vigilanza di sorveglianza di vicinanza, guarda che c'è. Perché? Perché a me interessa ascoltare anche gli altri. La struttura della parrocchia non la uso tantissimo perché non è adeguata per tante cose. Ho chiesto al quartiere, vi serve? Vi serve che ogni tanto venga anch'io, non per fare, per ascoltare? Ascoltare. E non è mica apprezzato quello che dico, sapete, non dico quasi niente. È apprezzato che vada là ad ascoltare, che è un'altra cosa. E che offra spazi, perché offrire spazi è offrire ascolto, chiaramente controllati, mica spazi e basta. A coloro che spacciano, chiuso il campo sportivo, perché è un luogo di spaccio piuttosto interessante, se avete bisogno sapete potete venire qua, eh.
Non serve. Troviamo anche qua in zona, non preoccuparti. Allora concludiamo col 26 con Don Mariano e dopo facciamo gli altri due a marzo, dopo basta per quest'anno, anzi basta, perché ormai ho imparato a capire che bisogna decidere di giorno in giorno quel che succede. Quindi... Va bene, allora ringraziamo Don Mariano anche per questo incontro di questa sera, anche per averci dato la disponibilità di concludere con un altro incontro. Ecco, adesso un lettore che mi legga una preghiera conclusiva, per cortesia.
Ti preghiamo, Signore, di donare il tuo spirito perché cresca in noi la capacità di discernimento e la disponibilità al cambiamento che il tempo presente ci chiede. In questo momento epocale abbiamo bisogno di cristiani che reimparino ed insegnino ad andare piano, a contemplare e a vivere con tanta pazienza il giorno dopo giorno, sapendo rimodellare ogni programma già definito sulle necessità presenti, disposti ad accogliere con fiducia ciò che di nuovo ed inaspettato Dio sa donarci. Abbiamo bisogno di cristiani che desiderano ascoltare, che abbiano la forza di donarsi e la capacità di collaborare, soprattutto in momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Che sappiano guardare avanti con occhio penetrante e di speranza. Abbiamo bisogno di comunità fatte di cristiani che si stimano, si rispettano e che imparano a lavorare uniti per il tuo regno. Quel regno che ci fa sentire figli ovunque, fratelli di tutti e che sanno camminare con il passo di chi deve portare i pesi maggiori e con quello dei più poveri e dei meno dotati. Madre della Chiesa, Madonna della Salute, proteggi i più deboli e quelli che maggiormente esposti al pericolo ma che soprattutto in questa situazione di pandemia siamo solidali con i popoli poveri. Dona vigore a chi si trova nella solitudine e nella paura. Rinfranca coloro che sono sfiduciati e temono di non farcela. Accompagna tutti noi col tuo sguardo di tenerezza in questo momento di grande fatica e sofferenza.
Amen. Il Signore ci benedica e ci protegga in questa notte, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Buonanotte.
Bene. Buonanotte a tutti. Grazie.